Lunedì primo marzo, segnatevi questa data perché questa sera parleremo proprio di questo, sarà proprio il tema centrale della serata. Carissimi, carissimi e carissimi, buonasera a tutti dallo staff di Boarding Pass Live.
Buonasera.
Esatto, avete già sentito le voci dei miei collaboratori, i miei carissimi compagni di viaggio senza i quali questa puntata, questo programma non potrebbe essere lo stesso. Io sono Giuseppe La Sola e vi vado subito a presentare i miei compagni di viaggio che mi accompagnano come ogni lunedì e che rendono unica nella sua, come dire,
nella sua unicità
questa trasmissione. E allora, ecco a voi. Partiamo da lui, l'uomo che non deve chiedere mai, l'emblema del maschio italiano, il Bob Dylan della Sabina. I suoi ex compagni di squadra lo hanno definito come un giocatore tecnico e fantasioso. Il perfetto scolaretto, il suo idolo è Maria De Filippi, di cui prova sempre durante le dirette a imitarne la voce, e assieme a lei tutta la scuola di amici. Se potesse rinascere lo farebbe a Foligno, terra di arrosticini. Lui è Francesco Vecchiaroccia Dawson Terence Petricca.
Bella, grazie Giuseppe, grazie a tutti voi a casa che mi state seguendo anche oggi andiamo in onda, ricordiamo, in seconda serata, perché c'è stato un piccolo cambio di palinsesto.
Perché ci hanno censurato
in prima serata, hanno detto che c'erano troppi bambini svegli e noi dicevamo troppe porcate. No, scherziamo, c'è stato un piccolo cambio di palinsesto, andiamo in onda dalle 22.30 a mezzanotte, da qui fino alla fine dell'anno. E io ringrazio coloro che hanno la pazienza di ascoltarci, ringrazio Giuseppe che è veramente un grande con queste presentazioni, adesso a casa facciamo i conti, e poi ovviamente... chi c'è con noi stasera? Chi c'è?
E allora veniamo a lei.
C'è sempre lei.
Veniamo a lei. Voce soave, presenza importante, talmente esperta di geografia che pensava fino all'altro ieri che l'Argentina confinasse con la Francia. Viaggiatrice nata, perdonate il suo stato di confusione in questi giorni, ma sta provando ad imparare la temibile tabellina del 5. Ben noto anche il suo rapporto con la tecnologia. Alla domanda: Sara, mi si è rotto il laptop, come posso fare? Lei ha risposto: non c'è problema, alla Coop ne ho visto uno in offerta a 1,89 euro al chilo, là vicino alle patate. Lei è Sara Sarella Sarita Cucciolotta Marzo.
Buonasera carissimi ascoltatori, Giuseppe, ogni volta peggio la presentazione. Io non so la fantasia di questo ragazzo che viaggia oltre i confini dell'infinito e oltre.
Ma mi ispiri, che devo fare? Mi ispiri?
Io sono contenta di essere la tua musa, fonte di ispirazione per tanta fantasia. Potresti provare a scrivere dei romanzi, eh? Hai un talento.
Purtroppo no, l'unica cosa che fa è questa.
Lui spreca le sue energie.
Non ha altre risorse.
Ma lo faccio per voi ragazzi, per questo programma, per la gioia dei nostri ascoltatori che anche questa sera chiaramente possono interagire con noi tramite il nostro contatto di MSM
diretta@radiofonico.com
e tramite chiaramente la chat del nostro sito, del nostro nuovo rinnovatissimo sito www.radiofonica.com. Vi ricordiamo, iscrivetevi, caricate video, audio, fate tutto quello che volete, potete creare i vostri blog, potete creare quello, veramente quello che volete, e potete anche chattare con noi in diretta. E allora partiamo subito, questa è la grande musica di radiofonica.com, dopo torneremo con la presentazione della giornata. Questi sono i Sex Pistols.
Traffic line, your future gleam is a shopping scheme design.
Questa era Anarchy in the UK, grandissimi Sex Pistols, canzone, brano, disco scelto direttamente dal nostro web expert, dal nostro music expert, anzi.
Web expert non direi proprio.
Infatti, dal nostro music expert Francesco, Terence, Vecchia Roccia, Dawson, Petrick, tutto quello che
ha più ne metta, minestra, zuppa, pan bagnato, tutto, mettiamole tutte, diciamole tutte.
Esatto, esatto. E allora, questa sera sarà una puntata, ecco, non convenzionale, in genere, come tutti i nostri carissimi ascoltatori sanno, noi ci facciamo un po' un giro, ecco, ogni lunedì scegliamo un paese diverso, ne parliamo, vi portiamo in giro alla scoperta di usi, tradizioni, popolazioni. Questa sera, ecco, è un tipo di viaggio un po' diverso.
Sì, rimaniamo fermi a Perugia, ma questo non significa niente, non significa niente perché in realtà la nostra puntata, i nostri ospiti soprattutto, questa sera sono molto variegati. Ecco, notavamo prima nelle consuete chiacchiere che facevamo con i nostri ospiti prima di cominciare la trasmissione, che effettivamente oggi in questo studio c'è un bel collage, c'è un bel metitache, non lo so come si può dire in italiano, cioè c'è un bel unione di culture, no? Un bel melting pot, sì. Ed è questo che noi volevamo sottolineare stasera, oltre naturalmente a conoscere chi abbiamo davanti, no? Giusto Giuseppe?
Esatto, allora ecco, diciamo subito che abbiamo tre ospiti, tutti uomini, per la contentezza di San Amazzo.
Sì. Certo, io sono contentissima, ragazzi.
Dovete sapere che, ecco, questa trasmissione è finalizzata anche a trovare un ragazzo, la nostra Sara. Quindi...
io non lo sapevo, però va bene, se adesso questo è l'intento della trasmissione.
Ecco, abbiamo svelato le carte, quindi ecco, questo
perché
è un altro.
Dobbiamo dire la verità, noi ci abbiamo provato a trovare la ragazza per Giuseppe, ma è sempre fallita la missione. Quindi a questo punto immagino che abbiate cambiato missione e cercate di trovarmi ragazza a me, magari diventa più facile, non lo so.
Ce la metteremo tutta con te. Allora, sarà un filo giallo a condurre la discussione oggi, fra pochissimo capirete perché proprio il giallo. Ma innanzitutto andiamo a conoscere i nostri ospiti, partendo qui alla mia destra, con chi parliamo?
Con Guillaume Toilly.
Ciao Guillaume, allora ciao. Raccontaci un po' di te, di dove sei, cosa fai a Perugia.
Sono della Costa d'Avorio.
Sì.
E attualmente sono presidente della comunità ivoriana di Umbria. Siamo circa 1500. L'associazione è stata nata nel 1990, perché all'inizio eravamo studenti, studenti, poi dopo lavoratori, abbiamo deciso di creare questa associazione per incontrarci, discutere dei nostri problemi, i problemi del paese, ecco, cambiare ogni tanto. È così che la cosa è nata.
È nata.
Ora siamo molti, 1500 a Perugia, e ecco, stiamo lottando per una vera integrazione.
Certo. Anche se penso che comunque a Perugia ecco, abbiate trovato un terreno fertile per quanto riguarda l'introduzione, e adesso ne parleremo. Veniamo al secondo ospite della trasmissione. È italiano, no? Proprio di Perugia, sì. E sei?
Sono Michele Mommi.
Ok, ciao Michele, raccontaci un po' di te.
Sì, dunque io ero uno studente universitario, mi sono appena laureato in relazioni internazionali, con una tesi sull'immigrazione in Spagna.
Ah, ecco.
mi sono interessato delle tematiche riguardanti l'immigrazione. E poi con alcuni amici abbiamo deciso di fondare un'associazione che si occupi della lotta contro ogni forma di discriminazione legata alla razza, all'etnia, alla religione, al sesso e all'orientamento sessuale, quindi diciamo ogni forma di discriminazione.
Insomma, cadi proprio a fagiolo in questa puntata, no?
Esatto, esatto.
No, non a caso è così stato uno fra gli organizzatori, insomma, comunque fra i più attivi oggi però nella comunque eri dentro questa, nell'organizzazione di questa giornata.
Esatto, abbiamo fatto parte, la mia associazione ha fatto parte del comitato primo marzo Perugia.
Esatto. Va benissimo, veniamo al terzo ospite, cambiamo continente, andiamo in Sud America, è vero? Andiamo in Perù esattamente.
Buonasera a tutti, prima di tutto vorrei ringraziare per questo bel invito, saluto a tutti i radioascoltatori, ecco. Allora, sono William Silva, vengo proveniente del Sud America, del Perù. Sono il presidente della Confederazione di Associazioni della Comunità Peruviana nella regione dell'Umbria, in quale faccio capo di questa confederazione. Questa confederazione è associata per 6 associazioni, in quali noi peruviani siamo arrivati negli anni 88-90, i primi peruviani. Si è creato diverse associazioni, vedendo che la comunità cresceva, vedendo che la comunità cresceva di più, allora abbiamo visto di creare una cosa più grande per risolvere i piccoli grandi problemi, che si può dire così, no? Allora abbiamo conformato questa confederazione per creare e portare a Perugia il nostro consolato. Dopo di un lavoro pesante l'abbiamo riuscito a fare oggi come oggi, e l'anno passato, il mese di febbraio, stavo inaugurando il nostro consolato, e poi è stata una lotta, il primo lavoro concreto che abbiamo portato a Perugia.
Neanche ci immaginiamo quello che effettivamente ci sia dietro alla costituzione di un consolato, ma ecco, prima ci dicevi è stato un percorso lungo circa 5 anni più o meno, no?
Sì, è stato un lavoro duro, durissimo, ragazzi, che veramente ringrazio, un saluto grande a tutti i dirigenti e a tutte le 6 associazioni che conformano questa confederazione, che abbiamo contribuito, ognuno di noi abbiamo dato il massimo, si posso dire dell'1 al 100 abbiamo dato 200, ecco.
Di più non si poteva, insomma.
Chiaramente la vostra organizzazione, cioè anche la vostra associazione organizza diversi eventi, no? Comunque
certo.
Siete molto attivi sul territorio. Ecco, ci dicevi che la comunità peruviana in Umbria conta circa quante unità, dicevi?
Allora, la comunità peruviana nella regione dell'Umbria siamo approssimati 6.000 peruviani.
Ah, 6.000, quindi.
Noi peruviani, specialmente il mese che già inizia, diciamo la primavera, ci iniziamo facciamo il programma di gennaio per fare le attività che diffondiamo la musica, la danza e la nostra cultura peruviana. La comunità peruviana, assieme con la, posso dire senza vantarci e senza devaluare nessuno in questa regione, la comunità peruviana come la comunità ivoriana sono le due comunità molto attive in questa regione, che fanno parecchie cose culturali, musica, danza, e nel sociale sono sempre attive, no? E questo mi fa tanto enorme, mi fa piacere tenere vicino a me a mio grande amico Guillaume, che è una persona pure che si dà molto da fare per la sua comunità.
Tutto questo chiaramente all'insegna dell'integrazione, no?
Giustamente. Perché
penso che cerchiate effettivamente un contatto, ecco, più di uno con la popolazione locale, con gli italiani, chiaramente anche con le altre popolazioni presenti a Perugia, no?
Ma diciamo qual è il filo comune che unisce questo filo giallo, come ti ho detto, che unisce queste persone oggi in questa giornata particolare che è il primo marzo?
Esatto.
Qual è, Giuseppe?
E allora, come tutti voi sapete, come tutti coloro che si sono collegati con noi sanno oggi, ecco, il primo marzo è stato importante non solo in Italia, tra parentesi, ma anche in Francia, Spagna e Grecia.
E Grecia.
Anzi, forse è stato proprio una...
È nata dalla Francia.
Dalla Francia è nata. È stato organizzato che cosa? Ecco, questo sciopero giallo. Innanzitutto, ecco, il colore. Perché il giallo?
Ma io credo che è stato scelto il giallo innanzitutto perché è rimasto uno dei pochi colori non associato politicamente,
certo.
Insomma. cioè è rimasto il giallo, il marrone, ma ho visto il giallo è un po' più carino.
Il marrone.
Vabbè, ovviamente.
Giuseppe sei vestito di marrone.
Sì, però sono vestito di marrone.
Anche io.
Non la prendo sul personale, tranquillo.
No, anche io oggi ho abbastanza marrone addosso, poco giallo.
Poi è chiaro che c'è anche un riferimento alle leggi nazifasciste che appunto hanno imposto agli ebrei di portare la stella gialla. Uh-huh. E quindi insomma si è voluto fare questo riferimento qua.
Esatto, è stato organizzato comunque questo sciopero, uno sciopero non convenzionale, è stato uno sciopero particolare, colorato, che ha avuto comunque un grande successo ed è stato organizzato in più di 60 città italiane in cui in ogni città si è costituito comunque un comitato che ha organizzato durante il corso di queste settimane, perché con l'organizzazione ha preso effettivamente molto tempo, no? più o meno 2 mesi se non sbaglio, oppure anche di più. Insomma, non è stata una cosa da poco e fra pochissimo andremo proprio a vedere com'è andata. Ecco, vabbè, lo abbiamo un po' anticipato, comunque ne parliamo meglio. Cosa si è fatto esattamente oggi? Ma prima un po' di buona musica, no?
Esattamente, ci andiamo a sentire Bob Dylan. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, batch out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the medics say they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, watch the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down the manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. E bentornati in diretta su Radiofonica, sono le 22:55 minuti e come ogni lunedì sera siamo rigorosamente in diretta, ragazzi. Questa sera, come abbiamo anticipato prima nella consueta introduzione, abbiamo una puntata un po' particolare, nel senso che non ci spostiamo in giro per continenti, in giro per paesi, o meglio ce li abbiamo tutti qua, e tratteremo di un tema che, data la particolarità della giornata oggi, 1 marzo, che è stata una sorta di sciopero civile degli immigrati in molte località italiane, ecco, dedicheremo sicuramente buona parte della puntata a questo tema e ne parleremo con i nostri graditissimi ospiti che ci hanno fatto l'onore appunto di essere qui questa sera. E andiamo subito proprio a sentire, ecco, per così dire, tra virgolette, le ragioni degli scioperanti. Ecco, cosa è successo oggi? Perché è stato indetto questo sciopero? E quali erano, diciamo, le motivazioni alla base? Guillaume?
Uno alla volta, eh?
Non mi
affollate!
Ecco, chiariamo subito i motivi principali.
Sì, vabbè, abbiamo deciso di fare questo sciopero per semplicemente mandare un messaggio.
Certo.
Un messaggio a alcune persone che stanno strumentalizzando l'immigrazione.
Perfetto.
Capite? L'immigrazione. L'immigrazione non vuol dire
danni,
danni, no, comunque delinquenza.
Certo.
immigrati sono persone che sono spostate da un paese a un altro, magari per vivere una vita migliore, rispettando le leggi del paese, ma non vuol dire che sono arrivati per far danni.
Certo.
Allora, dato che ultimamente sentiamo troppe voci che condannano l'immigrato, abbiamo deciso di aderire pienamente con il comitato del 1 marzo di Perugia a questo sciopero, per far capire, per non spaventare le famiglie italiane, perché alcune persone stanno spaventando le famiglie dicendo che gli immigrati sono pericolosi,
certo,
non
certo.
Va bene.
Ecco. Certo, certo, purtroppo in questo ce l'hanno anche una grossa colpa, un grosso concorso di colpa, c'è anche da parte dei mezzi di comunicazione principali del paese, che ultimamente stanno facendo delle campagne, almeno a mio modo di vedere, assolutamente poco informative su quella che sono invece e che dovrebbero essere invece i reali processi migratori, che sono un evento naturale nella storia dell'umanità, direi, nella storia dell'umanità. Non c'è niente di nuovo in quello che stiamo vivendo adesso. Non c'è niente che non sia già stato vissuto. Quindi purtroppo anche noi, mi ci metto perché anche noi nel nostro piccolo apparteniamo alla categoria dei mezzi di comunicazione, ecco, forse non stanno proprio facendo una buona campagna informativa, giusto? Ecco, cerchiamo di recuperare questa sera invece.
È vero, anche perché noi comunque proveniamo da un paese che ha fatto proprio che ha esportato, certo, per tanti anni forza lavoro, quindi ecco, molti dei nostri connazionali si sono fatti le ossa all'estero, hanno contribuito anche in buon modo, un esempio su tutti sono chiaramente gli Stati Uniti, hanno contribuito chiaramente a quella che è stata l'economia, la politica, il cinema, insomma quasi tutti i settori sociali degli stati in cui hanno deciso di trasferirsi, quindi ecco, anche per dovere di solidarietà in base chiaramente a quelli che poi sono i principi di diritto, i principi proprio del rispetto chiaramente delle altre persone, degli esseri umani, io credo che sia proprio un nostro dovere quello di ospitare, quello ecco di accogliere proprio a braccia aperte chi si rivolge al nostro paese per trovare un lavoro, ecco come diceva chiaramente Guillaume, per ragioni lavorative, comunque per intenti comunque nobili e legali soprattutto, perché immigrazione non vuol dire effettivamente danni, non vuol dire avere dei lati negativi, pensando un po' che forse potrà suonare un poco molto pratica, molto pragmatica questa cosa, ma gli immigrati in Italia producono ben un decimo del PIL, del prodotto interno lordo nazionale, quindi solamente da un punto di vista economico, che chiaramente non è l'unico, ma da un punto di vista economico questa forza lavoro, questi nostri amici che hanno scelto il nostro paese e di cui secondo me comunque dobbiamo esserne grati,
sì, anche perché per scegliere il nostro paese di questi tempi ci devono avere un bel fegato, ecco, diciamolo.
ecco questo per dire cosa, che comunque è veramente una bella mano quella che ci danno i nostri amici che vengono, insomma, a trovarci, certo, e che magari appunto scelgono il nostro paese. E oggi appunto si è scelto il giallo, manifestazioni in tutta Italia, è stato un tipo di sciopero non convenzionale, infatti si parlava di andare in giro con palloncini, foulard, è stata veramente una giornata molto molto colorata, molto...
Oltre che i colori della bandiera della pace, esatto, il colore prevalente era appunto il giallo. Uh-huh. Con palloncini, foulard, qualsiasi cosa che richiamasse questo colore, diciamo, così luminoso, secondo me, che suggerisce proprio l'idea della, non lo so, dell'apertura, non lo so. Non so che dire.
Non lo sai, va bene, perfetto.
Non mi vengono le parole, comunque ci siamo capiti.
L'intento era comunque quello di dimostrare quella che è l'importanza degli immigrati presenti nel nostro paese. Allora,
io volevo ricordare, sì, gli altri simboli che sono, certo, stati, sì, di questa manifestazione per gli stranieri, a parte che lo slogan era quello "senza di noi per 24 ore". Quindi, per la serie, rendetevi conto, se noi siamo tanti ora, ci fermiamo per 24 ore, vediamo se ora vi accorgete della nostra presenza e se vi sentite un po' in difficoltà. Quindi è stata una bella sfida ed è stato non tanto uno sciopero a livello, diciamo, lavorativo, contrattuale, è stato definito proprio un vero e proprio sciopero etnico. perché non partecipavano colori politici, anche se alcuni partiti si sono magari si sono schierati dalla parte degli stranieri, ma è stato uno sciopero di qualsiasi colore, diciamo, religioso, qualsiasi colore di pelle, qualsiasi colore, cioè qualsiasi sesso, qualsiasi cosa. È stato uno sciopero etnico, e quindi questa è una cosa unica nel genere. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, poi volevo dire che appunto lo sciopero era rivolto anche a quegli italiani che si sentono stranieri in patria, no? Estranei a questo clima di razzismo istituzionale che, certo, che pervale ormai la nostra società. È per questo che oggi a fianco a molti immigrati c'erano anche tantissimi italiani
che appoggiavano la causa. Esatto, esatto. E io oggi che ho partecipato alla manifestazione sentivo tutti a gridare insieme: siamo tutti clandestini, come un grido di denuncia. Se è vero che magari gli immigrati, che anche sono tutti in regola oramai, cioè la maggior parte da quello che dicono i dati statistici, siamo tutti in regola, siamo tutti clandestini per la serie, siamo tutti nella stessa situazione, ci sentiamo tutti stranieri ed estranei a questo clima del nostro paese, insomma.
Abbiamo insistito sulla parola siamo tutti clandestini perché il mondo infatti non appartiene a nessuno,
siamo tutti cittadini del mondo.
Ed è questa la cosa che noi proponiamo nel nostro programma, la proponiamo attraverso i viaggi e attraverso queste puntate speciali dedicate appunto a un argomento di attualità. Siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini dello stesso paese che è il mondo.
Come voi ben lo sapete voi ragazzi, la miscela delle culture arricchiscono una nazione, no? Allora ecco, l'Italia deve sentirsi come un paese migrante di allora. Come voi lo sapete, io parlo come sudamericano, no? E in Latino America gli italiani sono ben visti, però quando un sudamericano arriva all'Italia, mamma mia, diffidenza, no? Uh-huh. Allora questo al confronto di noi sudamericani che abbiamo dato tutto, dico con tanto rabbia, si posso sottolineare, certo, questo, no? Con tanta rabbia non siamo accolti, non siamo benvenuti, no? E questo penso, come l'ha detto il nostro amico, che l'immigrazione a noi da adesso è stato da sempre, di che quando il mondo è mondo. Certo. Allora ecco, io penso che l'Italia si deve mettere in regola in tutte queste cose, perché noi stiamo facendo queste, e questo è un inizio di altre cose che vendranno per prendere, specialmente i nostri figli della seconda generazione tengano una identità, perché loro non si sentono né pesce né carne, capito? E questa è una cosa grossa per il paese. Noi ci sentiamo italiani che viviamo tanti anni, ma non, certo, abbiamo la cittadinanza. Se noi diciamo se andiamo alla Francia, un straniero ci vuole 5 anni di per prendere la cittadinanza. Sì. Se andiamo alla Spagna, parlo come sudamericano, ci vuole 3 anni.
Uh-huh. In Olanda, dopo 2 anni di residenza, hai diritto di voto.
Ecco ragazzi, guardate l'Italia, ragazzi, volevo sentire quanti anni ci vuole per prendere la cittadinanza?
10.
Ah. Avete capito? 10 anni, ma che? 10 anni, scusate. Noi paghiamo i nostri contributi, paghiamo i contributi per sostenere a tutti questi pensionati, penso che non è giusto, capito? Allora ecco, penso che adesso l'estraniero in generale sta alzando piano piano la testa e dirle anche noi siamo presenti.
Siamo qua, certo.
Ecco, eccoci.
Ed è giusto quello che dici. Io a questo proposito ho sviluppato un'idea, che noi purtroppo in Italia siamo un paese vecchio. Io penso una cosa, che noi abbiamo una classe dirigente molto vecchia, abbiamo una classe dirigente che non ragiona ancora, o non vuole, mettiamola così, ecco, non vuole ancora ragionare con le logiche del mondo moderno, del mondo dinamico, del mondo che ormai è quello che è, e purtroppo ancora per questo motivo non siamo pronti. E tu hai detto una cosa importante, i nostri figli, ecco, i vostri figli, e speriamo che mandando a casa, scusate, se lo posso dire, insomma, andando a casa questi vecchiacci, tra virgolette, ecco,
diciamolo,
possiamo finalmente raggiungere quella consapevolezza che ci permetta anche di arrivare ad un'unione, ecco.
Volevo aggiungere, no, perché come ben lo sapete, è il 2018, eccoci, stiamo vicino, sì, e il 99% dell'under 18 saranno i figli degli stranieri, cioè la seconda generazione.
Certo.
Chi porterà avanti sarà il futuro dell'Italia. Eccoci, con questo ho finito ragazzi, riflettete ognuno di voi che adesso ci ascoltate, faccio un appello a tutti questi politici che ci mettete a lavorare, no giocate sulla politica, perché questo sarà un domani per l'Italia, specialmente sarà state remando contracorrente.
E anche perché effettivamente, come dicevi prima tu, caro il nostro Francesco Vecchia Roccia Dawson, sì, eccetera eccetera, Petricca,
sì,
ecco, la comunanza, l'incontrarsi fra popoli, fra culture, è stata sempre, ecco, una caratteristica,
una prerogativa di questo nostro mondo,
del mondo, insomma, proprio, cioè, ecco, quello di cui parliamo oggi, cioè che dobbiamo essere tutti amici, dobbiamo accoglierci, ecco, da una parte è una cosa talmente retorica, talmente scontata, ma dall'altra parte effettivamente forse non sempre accettata. Perché, ecco, ci chiediamo oggi, vengano poste determinate barriere sociali a quello che effettivamente è un processo che va avanti da secoli ormai, no? che ha sempre caratterizzato la storia del mondo.
Io volevo appunto dire che la cosa che mi ha colpito oggi, tra le altre cose che si richiedevano contro la legge Bossi-Fini e così via, la cosa che richiedevano appunto le persone che erano là a protestare è il diritto di voto. Cioè, è assurdo che una persona che vive da tanti anni in Italia, se vuole cambiare le cose, non può fare altro che votare per cambiare le cose. Mm-hmm. Se una persona che vive in Italia tanto tempo non ha neanche il diritto di esprimere la propria opinione e di scegliere chi sta al governo, come si può cambiare le cose? Quindi io sono contenta, sono rimasta abbastanza colpita dalla manifestazione di oggi, che si è svolta in modo pacifico e che ha dimostrato che c'è gente che ha delle cose da dire, che le vuole dire, che vuole che le cose cambino. E noi italiani siamo là, eravamo accanto là a voi a sostenere questa causa.
Anche perché volevo dire, a proposito del diritto di voto, è la base della democrazia, che chi paga le tasse deve anche avere il diritto di voto. No taxation without representation.
Certo.
Quindi è giusto che anche gli immigrati, pagando le tasse, contribuendo per il 10% al nostro PIL, abbiano anche il diritto di esprimersi nelle elezioni.
Fra i cartelli poi che mi hanno colpito oggi, è stato per certi versi anche pittoresco questo corteo, cioè, ad esempio, no al razzismo istituzionale, anche noi siamo cittadini, oppure chiaramente poi un riferimento alla legge Bossi-Fini di cui parlavi tu prima, Sarita Marzo, quindi no alla legge Bossi-Fini, no poi a un altro provvedimento che il nostro governo sta per prendere oppure ha già preso, no? Comunque ecco, si è trovata un'intesa su questo, quello che è il soggiorno a punti, ne parleremo dopo magari. No chiaramente alle leggi razziste, ecco, veramente una mi piange un po' il cuore a volte che ancora oggi nel 2010 si parli di leggi razziste e ancora
di razzismo istituzionale
insomma,
cioè sono quelle leggi che mettono in situazione, diciamo, subalterna delle persone, quindi non è un vero e proprio atteggiamento di razzismo, ma è una, diciamo, è uno status che è creato dalle leggi.
Esatto. Infatti a volte si può anche tornare e regredire, evidentemente, perché uno dà per scontato che, insomma, il razzismo
sia qualcosa di superato,
che le istituzioni dovrebbero combattere, invece
la realtà dei fatti e le leggi che ci sono dimostrano, esatto,
comunque,
appunto,
a
questo.
A proposito dei manifesti, non erano tutti manifesti negativi, non c'erano solo no, ma c'erano anche cose positive, appunto, per una cittadinanza
per una nuova cittadinanza italiani immigrati
e appunto per diritti alla casa, al lavoro, alla salute, che anche questi e all'istruzione, che anche questi erano stati messi in discussione nell'iter legislativo del nuovo pacchetto sicurezza, che sembrava a un certo momento che sarebbero stati negati il diritto alla salute e all'istruzione per i cittadini, gli stranieri extracomunitari.
Ecco, per volerla dire, ecco, in termini molto semplici, si è chiesto semplicemente, come dire così, una parificazione, diciamo così, delle condizioni, no? Cioè italiani e stranieri sono, diciamo così, nella stessa posizione. Ma ritorniamo per un attimo, per qualche minuto, agli anni 90. Questo è un grandissimo gruppo.
Eh sì, questo è un classico di quegli anni, appartenente forse a uno dei più begli album usciti nel decennio del 1990. Questa è Karma Police, l'album era Ok Computer. Loro ovviamente sono i Radiohead.
this is what you get when you mess with us.
Le officine musicali di Ponte San Giovanni, qui a parlare la vostra speaker preferita.
Una frizzante Sara Marzo questa
una
sera.
Una frizzante Sara Marzo in seconda serata. E siamo qui a Boarding Pass e stasera a parlare di un argomento abbastanza particolare, una puntata speciale sullo sciopero degli stranieri. Ma prima di tornare al nostro discorso, che ho visto si è l'atmosfera si è riscaldata abbastanza qui tra i nostri ospiti, anche tra noi, diciamo, conduttori, volevo fare un saluto per non dimenticare chi è a casa, cioè i nostri carissimi ascoltatori.
Certo.
Che come avete notato, i nostri ospiti sono già internazionali, i nostri ascoltatori lo sono ancora di più. Ci ascoltano un po' dappertutto. Quindi a questo proposito volevo salutare Stefania, che ci ascolta da Bucarest.
Oh.
Ciao Stefania, non so, Dragostea in te, non so come si dice ciao in... in rumeno.
Prova con Dragostea Dintei, non so.
Sì, qualcosa significherà. Salutiamo Mike, Mike che ci ascolta dall'Inghilterra. Salutiamo Francesco.
Grande Francesco.
Salutiamo Giuseppe. Ecco. Salutiamo Monica,
grande,
Davide.
Grande.
Chi più ne ha più ne mette, Rossano. Poi non so chi altro, sicuramente mi sfugge qualcuno, ma magari più tardi Valeria, Matteo. Sicuramente mi sfugge qualcuno, però più tardi torneremo magari a fare un altro giro di saluti. Tornando all'argomento della serata, cioè lo sciopero degli immigrati che si è svolto oggi 1 marzo in Italia, io prima avevo iniziato a parlare di quelli che sono stati, diciamo, i simboli di questa giornata. Abbiamo già detto che il giallo è stato il colore scelto da questa manifestazione, cioè come c'è il popolo viola che ormai è quello contro Berlusconi, il rosso è diventato il simbolo del comunismo, il giallo sembra essere diventato il colore dell'immigrato e secondo me, io direi dell'interculturalità a questo punto, perché è un colore che racchiude un po' tutti questi colori, insomma. Il logo della giornata è stato un altro. Se voi avete visto in giro i manifesti, c'era questa immagine con 8 volti umani inseriti in alcuni quadrati sovrapposti uno all'altro. Vi do questa piccola chicca, curiosità: l'artista che ha fatto questo dipinto, questa immagine,
sì,
è un artista niente poco di meno che è siciliano, vero? Oh, Giuseppe, lo sapevi?
Terra di grandi artisti,
ecco,
la Sicilia.
E tra l'altro si chiama proprio come te, si chiama Giuseppe Cassibba.
Che bello.
Quindi l'opera, diciamo, che è stata simbolo, è stata scelta come simbolo di tutti i manifesti, appartiene a questo artista. Mentre un'altra testimonial molto più simpatica che è stata scelta per questo evento...
Non dire perché è salentina, no?
Ecco.
Perché è salentina, no, okay. Non lo so. È la Mafalda, presa dal fumetto di un po' di anni fa, Mafalda, la bambina creata dalla matita di Quino. Oltre a questo, io ho trovato anche un'immagine molto particolare che mi ha colpito, che è un'immagine di Olivier e Lola Toscani, che è la Gioconda in black. Io non so se avete visto questa immagine, però è un'immagine che spiazza, perché è questa Gioconda però con un viso nero e con dei capelli ricci, mossi, quindi è proprio spiazzante per diciamo chi è abituato a vedere la solita Gioconda con una faccia, diciamo, un po' smorta così. Quindi è un'altra opera che, diciamo, riprende l'argomento della giornata. Mm-hmm. Comunque, superati questi, diciamo, questi che sono i simboli della giornata, torniamo a parlare della manifestazione che c'è stata oggi. La mia domanda è: come è possibile che voi, appartenenti ad associazioni così diverse, non so neanche se vi conoscevate prima a Perugia o vi siete... come vi siete ritrovati? Come vi siete ritrovati ad organizzare questa manifestazione di oggi? Come è nata la collaborazione? Per caso? Non lo so.
Dunque, io personalmente sono venuto a conoscenza dell'evento tramite Facebook.
E dopo parleremo anche di questo aspetto, ho delle domande da porvi riguardo a questo aspetto.
E niente, ho conosciuto tramite Facebook l'esistenza del comitato e quindi già nelle prime riunioni sono andato a partecipare, perché ecco, appunto con la mia associazione neonata, insomma, cercavamo di appunto un filone per il quale renderci utili. Pensavamo che questo fosse stata una cosa interessante, quindi ho avuto l'opportunità di conoscere altre associazioni di migranti, varie associazioni che si occupano appunto dei diritti delle persone. Però comunque sia, il comitato è nato non come un incontro tra associazioni, ma come appunto un comitato di singole persone che si volevano rendere utili per creare questo evento senza mettere la loro bandiera, il loro simbolo alla manifestazione. È un movimento quindi che è nato dal basso e infatti alla manifestazione non c'è stato
non c'era nessuna bandiera, esatto, nessun c'era riconoscimento bandiera, politico.
Esatto.
L'unica bandiera che abbiamo visto di Giuseppe è stata quella della Ferrari.
Esatto.
Che lo stava un ragazzo fiero, in modo fiero.
Anche aveva qualcosa di giallo.
Sì, però aveva il cavallino contornato dal
giallo. Gli abbiamo anche chiesto il perché di questa sua scelta, ecco, cosa avesse a che fare con la giornata. Lui ha risposto semplicemente, insomma, che era una bella bandiera. Quindi gli ho chiesto, ecco, se rappresentasse qualcosa per lui. Mi ha detto: no, è bello. Vabbè, quindi c'è, cioè, comunque. C'è anche il giallo, come sapete, quindi va benissimo. Allora, quindi la prossima domanda che vi facciamo, comunque, al di là dell'organizzazione, ma come è riuscita secondo voi questa giornata? E soprattutto, dopo, cosa vi aspettate una volta che questa che l'effetto di questa giornata, di questo sciopero giallo sarà arrivato? Ecco, lo ha sicuramente fatto. Una volta che i politici avranno somatizzato, avranno digerito questa giornata, insomma. Guion,
volevo, prima di rispondere, sì, aggiungere due parole a quello che diceva Michele. E come diceva, la cosa è partita dal basso, no? Un piccolo comitato che chiamiamo comitato di 1 marzo, e poi le associazioni hanno aderito dopo, perché loro hanno cercato i responsabili dell'associazione, hanno spiegato la cosa, mm-hmm, e subito abbiamo aderito, perché si tratta, no, della difesa dei stranieri che siamo. E tornando alla domanda, dirò, veramente siamo rimasti contenti, mm-hmm, molto contenti, perché all'incontro di ieri, di domenica sera, ci aspettavamo a 50-70 persone. Mm-hmm. Siamo ritrovati in piazza con più di 500 persone, per noi è più una vittoria.
Un bel risultato.
Un bel risultato. Ottimo. Speriamo che il messaggio veramente
arrivi alla gente.
Arrivi alla gente, soprattutto alle famiglie. Ai politici noi diciamo niente, tanto loro...
Tanto è una battaglia persa. Loro
sanno perché lo fanno. Noi il messaggio lo vogliamo trasmettere, certo, alle famiglie, certo. Vicini di casa, i nostri amici che sono nelle scuole, perché quando andate su un asilo, vedete, entrate su una classe, è colorato, vedete giallo, rosso, bianco,
è
nero,
vero.
No? E poi questi bambini giocano tra di loro, si amano, fanno di tutto. Andate all'università, vedete bianchi, neri, gialli, vanno a ballare, a cena, fanno di tutto,
certo.
Soltanto i politici, non so per quale motivo, spaventano le famiglie. A volte gli anziani, quando sentono il telegiornale, quando escono la mattina, vedono uno straniero, anche il vicino di casa, certo, manco lo salutano. Perché
hanno creato questo clima di xenofobia,
certo, certo, ma
e
è la
di conflitto.
È la stessa cosa. Se tu pensi che il nostro presidente del Consiglio, amatissimo, Silvio Berlusconi, proprietario praticamente di tutti i mezzi di informazione del paese, fai uno più uno. Paio non più uno.
Questo
capiamo.
Volevo aggiungere, questo è la politica che adesso in Italia si fa, per, come voi lo sapete, che adesso inizia le elezioni regionali, no?
Sì.
Tutti puntano sullo straniero per avere i voti. Capito? Questo è un gioco che realmente porta a noi un disagio tremendo, no?
Certo.
Volevo aggiungere alle parole di mio fratello Guillaume, no? Volevo a nome di tutti ringraziare tutti questi organizzatori, no? Che veramente ci teniamo a dire nominare, sì, senza togliere il merito a nessuno, no? Valentina, ecco, Assunta. Ismael e Casimir, no? Che loro ci hanno coinvolto, perché loro hanno stato
sono stati l'anima di questa organizzazione.
Ecco, poi siccome noi collaboriamo assieme con loro, no? E stiamo in diverse maniere attivamente, allora loro ci hanno trasmesso tramite Facebook, come ha detto Michele, e così via andando, no? Volevo dire, senti signore, guardi che di qua soltanto si crea una paura sullo straniero, perché questo è un gioco politico, fa comodo ai politici, diciamo la verità, no? Se a destra o a sinistra sempre giocano con questi giochi, no? Perché voi lo sapete, cioè senza togliere a nessuno, no? Il merito, non vorrei più andare più avanti, forse prendono male, interpretano male le mie parole, no? Però oggi è stato veramente una bella iniziativa.
Certo.
Abbiamo praticamente vinto, ecco. Però arriveremo a conquistare.
Certo,
è stata vinta una battaglia, però non è ancora finita.
Ecco, il messaggio che passa è che voi siete comunque, oggi avete fatto una battaglia, tra virgolette, diciamo, una battaglia civile, ovviamente, e siete comunque pronti a replicare, se sarà necessario, e dovete farlo.
Certamente, questo, come abbiamo detto, tutti i dirigenti, i rappresentanti, tutte le associazioni, e tutte le persone, questo è un inizio.
Certo.
No, è la ultima cosa, e questo è un inizio delle cose che vendranno sicuramente. Adesso, come ha detto mio fratello Ghio e mio amico Michele, siamo 500, la prossima volta
saremo 1000,
ecco, siamo così via andando,
anche 5000,
ecco.
E anche di più.
Arriverà il giorno che veramente anche gli italiani si metteranno assieme con gli stranieri, faranno un vero sciopero.
No, ma già,
oggi.
No, dico sciopero nel senso che l'iniziativa tomeranno gli stranieri e se aderiranno. Questo volevo dire, per intenderci.
Esatto. Beh, anche oggi effettivamente c'è stata un'importante presenza di italiani, che erano anche lì alla testa del corteo, assieme a Valentina, Ismail, ecco, che avete un Gasmir, che avete nominato prima. Torno, ecco, a dare dei dati. Come ho detto prima, ecco, gli italiani, scusate, gli immigrati in Italia sono quasi 5 milioni. Le manifestazioni oggi si sono tenute in circa 60 città italiane. Dei veri e propri scioperi comunque sono avvenuti in città come Trento, Modena e Trieste, perché lì c'è stato un appoggio, ecco, più significativo da parte dei sindacati. Anche se pure a Perugia effettivamente c'è stata, come dire, la presenza politica non è mancata, ecco, il sindaco della città è stato presente sicuramente a inizio manifestazione, poi è dovuto andare via, non so, ma avrà avuto i suoi motivi. Comunque ecco, le autorità sono stati presenti, c'è stata anche una buona partecipazione da parte dei sindacati. E poi a livello nazionale, ecco, diverse associazioni hanno aderito, come Cittadinanza Attiva, Liberi Nantes, l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti, ancora poi il Centro Missionario Pime, l'ONG Terre des Hommes, i comuni, ecco, di Caulonia e Riace, in primo, ecco, in una regione così contestata come è stata la Calabria, quindi questo è stato un segnale importante. Ancora Amnesty International, Lega Ambiente, insomma, è stata veramente una giornata che ha visto una partecipazione importante. Mettiamo proprio in the spotlight quello che è successo a Napoli, con ben 20.000 persone che sono andate praticamente da Piazza Garibaldi a Piazza del Plebiscito, una delle piazze principali di Napoli, ecco, la conosciamo tutta. E poi comunque, ecco, tutte le giornate, tutte le manifestazioni si sono concluse con dei concerti, perché chiaramente questo, ecco, è caratteristico di ogni cultura, di ogni popolo. Era sicuramente la giusta conclusione per una giornata così all'insegna della multiculturalità.
Io volevo continuare dando la parola anche ai nostri ascoltatori, perché stanno partecipando e stanno ponendo delle domande o ci stanno dando la loro opinione. C'è per esempio Dan, colgo l'occasione per salutarlo, che è un ragazzo americano che studia a Perugia, che scrive: mi ha colpito che gli immigrati non abbiano paura di parlare contro le leggi della cittadinanza, seppure non sono proprio cittadini. È importantissimo che si abbia il diritto di protestare, diritti civili per tutti. Quindi lui appoggia questa causa e dice: apprezza insomma il coraggio, perché oggi c'era davvero tanta gente, la vedi quando si mette animo nelle cose e ci credi, quando gli ideali li insegui, che non è quella politica vuota che sono i nostri rappresentanti che dovrebbero rappresentarci là, non è demagogia, è vera e propria, cioè sono dei sogni, sono degli ideali, sono i diritti, sono le cose per cui le persone si battono. E là si vedeva che c'era gente presa nel proprio intimo, proprio presa con il cuore, che ci metteva cuore, anima e tutto, e anche il proprio corpo lì a manifestare. Quindi questa è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo e ha colpito anche Dan. E poi ci arriva anche una domanda, comunque un'affermazione sulla chat di Radiofonica. Mike ci scrive: secondo voi, con tutte le regole dell'Unione Europea che abbiamo sul lavoro e di diritti dell'uomo, non sarebbe logico avere una certa parità nel periodo richiesto per ottenere la cittadinanza? E questa è una bella domanda. Visto che siamo nell'Unione Europea, che cercano di, diciamo, mettere allo stesso livello la scuola e qualsiasi altra cosa, cioè si stanno adeguando il sistema scolastico, il sistema universitario, tutti per venire incontro a questa Unione Europea, perché dal punto di vista delle leggi sull'immigrazione non c'è una legislazione uguale o comunque simile? Questa è una cosa che è un argomento abbastanza interessante.
Teoricamente l'immigrazione è entrata nelle materie che dovrebbe legiferare la Commissione Europea. Poi ecco, in pratica ancora è priorità degli Stati, o almeno l'Unione Europea si limita a inviare delle direttive che poi a volte non vengono applicate, anche perché a volte ai Paesi membri conviene non applicarle e pagare una multa piuttosto che applicarla, appunto.
Giustamente volevo aggiungere questo, no? Come ben lo sapete voi, che gli italiani fuori nel mondo sono più italiani che le stesse Italia, volevo dire, sono più, no? Allora, l'Italia come una nazione di migranti deve capire queste cose, anzi deve essere una nazione che porta all'avanguardia, no? Di queste leggi innovativa, non si può aggiungere queste cose, ma faccio queste leggi sono, come prima di questo aveva detto il nostro amico, no? E queste politiche, no? La politica è obsoleta. Dobbiamo lasciare a questi giovani con la voglia di lavorare, con la voglia di cambiare, certo, no? Il Parlamento, perché sono, voi lo sapete, i politici che questi sono anziani non sono motivati, ragazzi miei, no? E invece si viene un politico giovane, vuole cambiare, vuole, capito? Ancora abbiamo l'energia. Ma è per questo che l'Italia, semplicemente, diciamo, l'italiano nel mondo specialmente è ben visto, ma gli stranieri nell'Italia siamo persone mal visti. Volevo soltanto dire questo, metto il dito sulla piaga.
Ecco, cosa manca secondo voi al nostro paese, al di là appunto della classe politica, no? Un po' evanescente, un po', come dire, che fa un po' gli affari suoi, diciamo così. Cosa manca a questo paese per fare il salto di qualità, per essere, ecco, al passo con magari quei paesi che da un punto di vista democratico forse ci stanno più avanti? Ecco, vedo che fremono.
Si butta giù, dai, sono decidete tra di voi, potete parlare anche tutti e tre.
Ok, prima, se mi permettete di prendere la parola, poi a voi. Io penso prima di tutto si deve rinnovare tutto il, non so se è una parola grossa, no? Tutto il Parlamento, perché devono essere tutti questi politici giovani, capito? Per innovare la politica si vuole persone giovani, con voglia di lavorare, ragazzi. Adesso tutte queste persone dormono, no? Scusate, non vorrei...
Ecco, ma al di là della classe politica, no? Cosa manca in questo paese? Cioè, cosa potrebbe fare proprio la cittadinanza, noi, cosa potremmo fare, ecco, proprio come società? Ecco, a partire anche, non so, dalle università, a partire dagli stessi circoli letterari, dalle stesse piazze, cosa potremmo fare, secondo
voi? Concludo e poi lascio le parole ai miei amici, no? Io secondo me penso che mancano i leader politici veri, con i veri ideali, perché oggi come oggi, vedete, il destra e sinistra è la stessa cosa.
Sì, certo.
Sì, no, infatti non è solo un problema politico, magari fosse solo un problema politico. La politica ultimamente sì, ha cavalcato quest'onda di razzismo e xenofobia che c'è nel paese. È un problema sociale e culturale, perché la paura dell'altro, la paura del diverso è qualcosa che è dentro ognuno di noi. Alla fine sta poi a ognuno di noi, insomma, riuscire a domarla, diciamo. Evidentemente in questo caso in Italia molte persone non riescono a domare questa paura e anzi hanno veramente paura del diverso, che sia appunto l'immigrato, l'omosessuale oppure il diversamente abile. Mm-hmm. C'è la paura del diverso, e quindi cosa si può fare per sconfiggere questa paura, o almeno per insomma farla diventare una cosa più razionale, insomma? Secondo me è tutta questione di conoscenza, perché la paura del diverso si basa su pregiudizi, su false credenze, quindi è questione di conoscenza. Anche lo straniero, bisogna fare conoscere la realtà dello straniero. Molte volte perugini e stranieri vivono in mondi differenti, cioè...
Ma anche perugini e fuori sede.
Infatti, anche perugini e fuori sede, anche perugini in università, no? Sono mondi separati. Non si conoscono certe realtà che esistono nella propria città, quindi bisogna conoscersi, e la conoscenza distrugge molte, molte barriere.
Beh, secondo me bisogna anche rendersi consapevoli che alla fine italiani, stranieri, tutto quello che vogliamo, abbiamo tutti gli stessi bisogni, ecco, siamo accomunati, ecco quello che secondo me può cambiare le cose, creare proprio questo senso di comunanza, cioè pensare che veramente... A parte che siamo tutti uguali, ma che abbiamo tutti bisogno delle stesse cose. Ecco, magari il nostro Terence Petrick avrà bisogno di... ecco, abbiamo tutti bisogno delle stesse cose, con le dovute eccezioni, con le dovute differenze. Va benissimo, altro break musicale, continuiamo con la grande musica di radiofonica.com, no?
Ci andiamo a sentire i Cure, Lullaby.
Thank you.
28 e siamo sempre in diretta con Boarding Pass Live e stiamo parlando di questo sciopero degli immigrati, sciopero degli stranieri che c'è stato oggi, 1 marzo, a Perugia, in Italia e in altre nazioni dell'Europa. E io a questo proposito avevo una domanda, perché io personalmente, e come anche ho appena saputo Michele, siamo venuti a conoscenza di questo sciopero tramite Facebook, quindi tramite internet. Quindi la mia domanda è: che ruolo hanno questi nuovi media nella, diciamo, nella diffusione della conoscenza di queste manifestazioni e di questo tipo di eventi in generale? Cioè, secondo voi credete che, cioè, un social network come Facebook o qualsiasi altro mezzo di informazione che può essere l'accesso a giornali e così via su internet siano un modo per combattere il razzismo, o comunque siano un modo per aumentare la democrazia, per migliorare questa democrazia imperfetta? Cioè, cosa pensate di questi nuovi media? Sappiamo che la TV manda solo quello che vuole, su internet c'è di tutto, quindi che opinione avete di questo?
Sì, ma infatti internet è il luogo della libertà, dove ognuno può esprimere le proprie opinioni senza rischio di censure. E ecco, per esempio,
per il momento almeno.
Per il momento almeno, infatti. E anche per l'appunto organizzare eventi. I social network in questo sono formidabili. Penso un mezzo di comunicazione che con delle potenzialità incredibili. Mm-hmm. No, perché comunque sia puoi arrivare a persone che ecco, non conoscevi. Esatto. Con più velocità. Anche tu, Sara, mi hai contattato.
Anche io, devo dire la verità, sono riuscita a contattare gli ospiti, cioè esatto. Michele, o comunque sono riuscita anche a risalire agli altri tramite Facebook, perché certo, ho detto come faccio a ritrovare, non ho il numero di telefono, non ho niente, come faccio a ritrovare le persone certo. direttamente interessate all'organizzazione di questa manifestazione? E lì, lampo di genio, contattiamo la gente. Esatto. Gli amministratori dell'evento su Facebook ed eccoci qua che ci dobbiamo a parlare. Esatto.
Che lampo di genio, veramente.
intanto Giuseppe a te non era venuto, perché ieri sera mi ha detto ancora non sappiamo chi viene nella puntata.
Dato che su Facebook non ci andiamo mai, ecco, quindi, è stato un lampo di genio.
Dato che stiamo a perdere tempo su Facebook, esatto. Faccio una cosa utile.
Io propongo Sara Marzo, sindaco del
Dito. Io proporrei un uso, quindi di responsabile di Facebook. Esatto. Ecco, non usate Facebook solo per guardare le foto delle gnocche che ma insomma usatelo in modo anche costruttivo. No,
ma non lo facciamo mai, non lo facciamo mai.
No?
Non guardiamo mai foto di ragazze,
foto delle ragazze lì. No. Vabbè, comunque, usatelo anche in modo costruttivo, ecco. Si può usare anche in modo per organizzare questo
Facebook,
tipo di cose.
Sì, può essere un modo di diretto, cioè un metodo di democrazia diretta dal basso, direttamente dalla gente. Certo. E non solo in questo caso per questa manifestazione, io l'ho notato anche per altri eventi, anche certo. per esempio per le primarie che ci sono state giù in Puglia, ho notato come tutti gli studenti che fuori sede, che non sono riusciti a tornare a casa, per esempio, hanno fatto una campagna di informazione vastissima, enorme, sulle regionali. Hanno spinto, cioè hanno dato coscienza politica anche a quegli studenti che non erano interessati, però hanno dato quasi la voglia di partecipare e di rendersi coscienti di quello che succede. Quindi questo credo sia un lato positivo di Facebook, di social network e di internet.
Madonna mia, scatenata oggi.
Oltre
Sara
Marzo, che la gnocca che cercate voi sulle foto di Facebook.
È scatenata, non la teniamo più. Anzi, io credo proprio che oggi il problema forse sia addirittura contrario, cioè si abbia proprio un sovraccarico di informazioni. Bisogna stare attenti proprio a selezionare le fonti giuste, altrimenti si rischia pure lì di prendere fischi per fiaschi, come possiamo dire. Ma comunque, se si fermassero gli immigrati lavoratori in Italia, ecco, vi diamo appunto dei dati che devono farci riflettere, perché pensando un po' bene, il 50%, soprattutto nelle grandi città, il 50% della manodopera dell'edilizia è proprio, ecco, è rappresentato da immigrati. Dunque, pensate un po' se si fermassero non solo per 24 ore, ma ecco, per un tempo più prolungato gli immigrati. Un blocco simile comunque potrebbe accadere anche per il settore del manifatturiero. Pure lì, ecco, abbiamo possiamo contare tanti immigrati nelle varie fabbriche, specialmente nel settore tessile, metalmeccanico e alimentare, chiaramente l'agricoltura, l'abbiamo visto a Rosarno, specialmente poi anche le aziende zootecniche, dove pensando un po', anche qui più del 50%, ecco, nel caso della macellazione degli animali, però più del 50% della forza lavoro è rappresentata da stranieri. E anche nel settore della sanità, io sinceramente, ecco, era una cosa che non sospettavo, però ben quasi 100.000 infermieri sono stranieri. Dunque, ecco, questo, e poi voglio ricordare ancora una volta che il 9,5%, forse anche qualcosina in più, del PIL nazionale è prodotto proprio dagli immigrati. Dunque non fermiamoli, ma diamo proprio uno stimolo ai nostri amici che hanno scelto il nostro paese. Michele.
Poi vorrei dire anche che appunto le famiglie italiane sono veramente hanno un aiuto enorme dal lavoro degli immigrati, dal lavoro che fanno in casa come corf, come badanti,
esatto. Babysitter.
Babysitter, quindi è veramente importante. Poi bisogna anche ricordarsi che molto spesso gli immigrati che arrivano in Italia, fanno questi lavori, a volte hanno anche dei livelli di istruzione elevati, titoli universitari, che non vengono riconosciuti in Italia e che però si accontentano di fare, insomma, questi lavori perché
ora no, la legge dice che se non hai un lavoro non puoi avere il permesso di soggiorno, esatto, e così via.
Esatto, e comunque sia, sono soldi che possono inviare a casa. Però loro comunque hanno un titolo universitario, ma non possono esercitare la propria professione che facevano nel proprio paese qua. E quindi questo è un aspetto comunque sia da non sottovalutare, che molto spesso, insomma, è anche poco conosciuto.
Così come forse non è molto conosciuto, ma sicuramente lo sta diventando, Fabrizio Gatti. Non so, ecco, se lo conoscete. Comunque è un giornalista, sta diventando sempre più famoso, dell'Espresso, che ha scritto, ecco, si è occupato. Ecco, lui in genere scrive degli articoli molto scomodi, scrive soprattutto di corruzione politica, di legame fra politica e mafia. È un giornalista dell'Espresso, ecco, non so se l'ho detto prima, ha scritto veramente degli articoli molto scomodi, pensando un po' che qualche anno fa lui si è addirittura finto un lavoratore immigrato in Puglia per la raccolta dei pomodori. Ecco, si è finto lavoratore, si è fatto sfruttare, perché chiaramente di sfruttamento si parlava in quel caso, e ha vissuto proprio per la stagione della raccolta dei pomodori, ha vissuto proprio come un vero e proprio immigrato. Dunque seguite anche gli articoli di Fabrizio Gatti, lo dico tendenzialmente di sinistra, però io credo che in certi casi sia comunque piuttosto obiettivo.
Inoltre ho letto anche su internet che è stato pubblicato anche il manifesto contro il razzismo in Italia, che si chiama Non toccate il mio amico, dell'associazione SOS Razzismo, per denunciare proprio queste leggi italiane sull'immigrazione e chiudere questa, diciamo, mettere fine a questa deriva xenofoba che sta prendendo questa piega, che sta prendendo il nostro paese, che bisogna sottoscrivere l'appello appunto su questo sito www.nontoccaremioamico.net. Tra le varie persone che hanno firmato ricordiamo Roberto Saviano, Dario Fo, Beppe Grillo e così via. E poi ho trovato un'altra cosa abbastanza carina che però non sono riuscita a leggere, purtroppo. È una sorta di libricino che è nato e si chiama Mandiamoli a casa, i luoghi comuni, razzismo e pregiudizio, istruzioni per l'uso, dove ci sono una serie, diciamo, di cliché, luoghi comuni che noi italiani abbiamo nei confronti degli immigrati, tipo quanti sono, se ci tolgono il lavoro, vengono tutti qui e così via. Ci sono i dati statistici che smentiscono tutti questi luoghi comuni. Oh, quindi una cosa che vi consiglio di leggere.
Ripetiamo, dove è possibile trovarlo questo documento?
Sì, allora il sito è www.civati.it e questo articolo, questo fascicoletto si chiama Mandiamoli a casa. È un PDF, comunque l'ho trovato sul sito di Repubblica tra vari articoli. In un articolo era consigliato questo link, quindi io consiglio vivamente di leggerlo per farsi un'idea di quello che pensiamo e di quello che realmente è.
Va benissimo, sono le 23:48, ci veniamo un ultimo stacco musicale. Questo è un disco, beh, molto famoso, sono gli Oasis con a Morning Glory, e poi torneremo per l'ultima parte della trasmissione, che sarà un po' più leggera, già ve lo preannunciamo. Oasis, Morning Glory. Oasis, Morning Glory, un altro disco accuratamente scelto dal nostro Francesco Terence Petricca, vecchia roccia d'oso nel tutto il resto, che inizio a dimenticare sinceramente.
Meno male.
Stanno
meno
diventando male, veramente troppi male. Questi
soprannomi. Oppure sta diventando veramente rincoglionito. È più probabile.
Beh, andando avanti col tempo questo può sicuramente succedere.
Andando avanti coi festini soprattutto, questo può sicuramente succedere.
Beh, la vita universitaria è fatta anche di questo.
Assolutamente,
no? C'è
sì.
Il momento dello studio, c'è il momento dello svago.
C'è il sacro e il profano, no?
Esatto. Beh, anche tu ne sai qualcosa. Vogliamo ricordare un festino organizzato dalla nostra Sarita Marzo a casa sua lo scorso lunedì, anzi lo scorso martedì.
Era vestita da cappuccetto rosso?
Esatto. Vestita da cappuccetto rosso sexy, però.
Sì, cappuccetto rosso sexy.
Aveva, ecco, come dire, questi come possiamo definire
questi com'erano?
Vorrei trovare una un'espressione semplice.
Non la trovare.
Vabbè, c'aveva le tette di fuori, insomma.
No! Non è vero.
È verissimo.
Allora, innanzitutto saluto mio fratello e dico non è vero.
Fratello di Sara, ecco, prende i provvedimenti.
Era una festa a tema a colore.
Sì, cioè, a tette, appunto, il tema era una tette.
Non è vero, vabbè. Esatto. Comunque questo dimostra quello che guardate voi nelle ragazze.
Scherzando,
appunto,
noi guardiamo l'anima.
Qual era la domanda che volevi
appunto,
chiedere?
Appunto, era cosa guardate nelle ragazze?
No.
Era questa la domanda, ragazzi. E soprattutto se c'era gnocca alla manifestazione di oggi.
Ecco, mi sembrava strano
l'ora che... ecco, sono le comunque mezzanotte meno 10, i bambini sono a letto.
Sono tutti a letto.
Mi sembrava strano che ancora non si era caduto in basso.
Ma
questa
sì, ma abbiamo mantenuto
livello troppo seria, un livello troppo alto per il solito standard, quindi sono contenta, vi riconosco finalmente.
Grazie, che siamo i soliti scemi, i soliti mentecatti,
I nostri ospiti volevano aggiungere qualcosa sulla giornata di oggi, è vero? In modo particolare Guglione?
Vabbè, così ringraziare ancora di nuovo tutti gli italiani che hanno creduto alla giornata, che sono usciti per sostenere questa iniziativa.
Certo.
Veramente grazie al nome di tutti i migrati, grazie del cuore, perché senza loro, noi migrati in minoranza, come potremmo fare passare questo messaggio tanto importante? Comunque il mondo appartiene a tutti quanti.
E questo mi pare comunque come messaggio conclusivo, ecco, quello importante, quello più importante. Ecco. Volevo ricordare, ecco, ci è stato segnato da una nostra carissima ascoltatrice Eleonora, che il 4 marzo, dunque fra 3 giorni, al Teatro Parioli di Roma, si terrà, a partire dalle ore 14:30, si terrà il primo Brainstorming Day. Che cos'è un brainstorming? Ecco, dovremmo saperlo, è una
tempesta
ormonale, no?
No,
ecco,
no. Quelle riunioni in cui si lancia, ognuno dice la sua.
Esatto.
Tra un'idea di uno e dell'altro viene fuori un'idea ancora più forte, originale, con l'unione della forza.
Esatto, no? Dovrebbero venire fuori queste idee geniali, in questo caso per fare cosa? Per cambiare il paese. Infatti la manifestazione è stata definita Visionario Day. Ecco, esattamente visionaria. Chi sono questi visionari? Sono tutti coloro che tramite le proprie idee possono cambiare questo paese. E credo, ecco, che questo messaggio, questo tipo di, come dire, questo tipo di iniziativa avvenga proprio nel periodo giusto, nella giornata giusta. Questo è il 1 marzo, lo sciopero appunto degli stranieri. Il 4 marzo inoltre, contemporaneamente al lancio del Brainstorming Day, verrà inaugurato proprio questo sito www.iosonovisionario.it e partirà proprio un concorso di idee per innovare quello che è stato definito il sistema Italia. Ricordo ancora una volta www.iosonounvisionario.it e ricordo ancora l'appuntamento con il primo Brainstorming Day al Teatro Parioli di Roma alle 14:30. Io sinceramente non so se l'ingresso sia libero a tutti, spero di sì, anche perché c'è bisogno effettivamente di tante idee, visionari o meno che siamo. Va bene, siamo giunti al termine di quest'altra intensissima puntata di radiofonica.com, ma prima di concludere sicuramente, ecco, dobbiamo salutare tutti coloro che sono intervenuti in questa puntata, a partire da coloro che ci hanno scritto sulla chat di Radiofonica, su
sì,
Facebook e su
facciamo
Messenger.
Un velocissimo giro di saluti e sono sicura che dimenticherò qualcuno, però non me ne vogliate, per favore. Saluto Giuseppe, Michele Maraglino, Johnny, Orazio, che si sono connessi anche se nell'ultima parte della trasmissione, però si sono connessi per ascoltarci, Daniele, Dan, Mike, Stefania, Monica, Matteo, Davide, tutti gli altri che saranno all'ascolto, Rossano e così via. Scusate, sicuramente ho dimenticato qualcuno.
Sicuramente.
Sicuro. Comunque, a parte questo, io volevo davvero ringraziare i nostri ospiti che si sono stati tanto disponibili, perché hanno saputo all'ultimo momento di questo invito, un po' improvvisato perché non sapevamo bene ancora a chi rivolgerci. Quindi grazie di aver accettato il nostro invito e di essere venuti a portare la vostra testimonianza qua. E credo che, anche se una piccola radio, sia giusto mandare questo messaggio anche agli studenti e a chi ci ascolta. Quindi grazie di essere venuti.
Un ringraziamento particolare anche perché siete veramente stanchissimi, avete iniziato presto.
Siete provati.
Siete veramente provati. Se solo i nostri ascoltatori potessero vederli. Quindi un ringraziamento particolare.
Grazie a voi. Grazie a voi ragazzi, a tutti gli ascoltatori di questa radio. Grazie.
Radiofonica comunque.
Radiofonica. Io concluderei con la frase che abbiamo detto appunto prima. Io spero, il mio augurio personale è che le differenze non ci dividano, ma ci uniscano, perché siamo tutti cittadini dello stesso mondo.
E noi ci uniamo a questo augurio, non possiamo che unirci a questo augurio, augurarvi buonanotte e darvi appuntamento a lunedì prossimo alle 10, ricordiamo.
10:30
in seconda serata. E un saluto di nuovo ai nostri ospiti e ai nostri ascoltatori. E come canzone di chiusura ci andiamo a sentire, non poteva essere più a tema, The Show Must Go On. Quindi
ciao a tutti, buonanotte.
Ciao.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. Show must go.